Il terzo anello, ad alta voce. I duellanti, di Joseph Conrad. Traduzione di Mario Currelli.
Il generale d'Hubert tornò a casa a gran passi frettolosi, niente affatto sollevato da un senso di trionfo. Aveva vinto, ma non gli pareva di aver guadagnato granché con quella vittoria. La notte prima aveva provato ripugnanza a rischiare la vita che gli appariva magnifica, degna di essere conservata come una possibilità di conquistare l'amore di una fanciulla. Aveva conosciuto momenti nei quali, per una meravigliosa illusione, quell'amore gli pareva già suo, e la vita minacciata un'ancor più splendida possibilità di adorazione. Ora che la vita era salva, aveva perso all'improvviso il suo particolare splendore. Aveva acquistato invece l'inquietante aspetto di un tranello per rivelare la sua indegnità. Quanto alla meravigliosa illusione dell'amore conquistato, che lo aveva affascinato per un momento nelle agitate veglie della notte, che avrebbe potuto essere la sua ultima, ne comprendeva ora la vera natura. Era stato soltanto il parossismo di una vanità delirante. Così a quell'uomo soddisfatto dal vittorioso esito di un duello, la vita appariva derubata del suo fascino, semplicemente perché non era più minacciata. Avvicinandosi alla casa dal retro, attraverso il frutteto e l'orto, non poté accorgersi dell'agitazione che regnava dall'altra parte. Non incontrò anima viva. Soltanto mentre percorreva in silenzio il corridoio, si rese conto che in casa erano svegli e facevano più rumore del solito. Sentì chiamar per nome i domestici al piano di sotto e un confuso rumore di andi rivieni. Con un certo rammarico notò che l'uscio della sua stanza era spalancato, benché le imposte non fossero state ancora aperte. Aveva sperato che la sua gita mattutina passasse inosservata. Si aspettò di trovar dentro qualche domestico, ma i raggi del sole che filtravano dalle solite fessure gli permisero di scorgere sul basso divano un ammasso confuso, che aveva l'aspetto di due donne strettamente abbracciate, da cui provenivano singhiozzi e mormorii desolati. Il generale d'Hubert spalancò con violenza le imposte della finestra più vicina. Una delle donne balzò in piedi. Era la sorella. Rimase un momento immobile, i capelli disciolti, le braccia alzate sul capo, poi, con un grido soffocato, gli si gettò fra le braccia. Lui ricambiò l'abbraccio, cercando nello stesso tempo di liberarsene. L'altra donna non s'era alzata, pareva anzi rannicchiarsi ancor più sul divano, con il viso nascosto nei cuscini. Anche i suoi capelli erano disciolti, erano di un biondo splendido. Il generale d'Hubert li riconobbe con trepida commozione. Mademoiselle de Valmassig, Adèle, così angosciata. Assai allarmato, si liberò risolutamente dell'abbraccio della sorella. Madame Léonie tese il bel braccio nudo, indicando con gesto drammatico il divano. Questa povera bambina terrorizzata è corsa qui da casa sua, 2 miglia a piedi, tutte di corsa. Ma cos'è successo? Chiese il generale d'Hubert con voce bassa e agitata. Ma Madame Léonie già raccontava a voce alta. Si è attaccata alla campana del portone e ha svegliato tutta la casa. Noi dormivamo ancora tutti. Puoi immaginarti che spavento terribile. Adèle, mia cara bambina, su, alzati. L'espressione del generale d'Hubert non era quella di un uomo che immagina con facilità. Nel caos delle ipotesi si fermò un momento sull'idea che la sua futura suocera fosse morta all'improvviso, ma la scartò subito. Non riusciva a concepire la natura dell'avvenimento o della catastrofe che aveva potuto indurre Mademoiselle de Valmassig, che viveva in una casa piena di domestici, a portare lei stessa la notizia, facendo 2 miglia di corsa attraverso i campi. «Ma perché siete in questa stanza?» mormorò al colmo dello stupore. «Naturalmente io sono corsa a vedere e lei non me ne sono accorta, mi è venuta dietro. È stato quell'assurdo chevalier», continuò Madame Léonie guardando verso il divano. «Ha tutti i capelli sciolti. Puoi immaginarti che non ha aspettato certo di farsi pettinare dalla cameriera prima di precipitarsi fuori. Adèle, mia cara, su, alzati». Le ha raccontato tutto alle 5:30 di stamattina. Si è svegliata di buon'ora e ha aperto le imposte per respirare l'aria fresca. E l'ha visto accasciato su una panchina in fondo al grande viale. A quell'ora puoi immaginarti. E la sera prima aveva detto di sentirsi indisposto. Si è infilata qualcosa in fretta e furia ed è corsa giù da lui. Basterebbe meno per allarmarsi. Lui le vuol bene, ma poco intelligentemente. Aveva passato la notte in piedi interamente vestito, il povero vecchio, ed era completamente esausto. Non è stato in grado di inventare una scusa plausibile. Che bel confidente hai scelto. Mio marito era furente. Ha detto: è troppo tardi per intervenire. Così ci siamo messi ad aspettare. È stata una cosa orribile. E quella povera piccina che è corsa qui coi capelli sciolti, facendosi vedere da tutti. L'hanno vista i contadini nei campi. Qui ha svegliato tutta la casa. È spiacevole per lei. Per fortuna vi sposate la settimana ventura. Adela, alzati. È tornato a casa con le sue gambe. Ci aspettavamo di vederti arrivare su una barella, forse. Che so io. Va a vedere se la carrozza è pronta. Devo riportare subito questa bambina a casa sua. Non è decoroso che rimanga qui un minuto di più. Il generale d'Hubert non si mosse. Pareva non aver sentito una parola. Madame Léonie cambiò idea. Andrò a vedere io, gridò. Ho bisogno anche del mio mantello. Adèle! Cominciò, ma non aggiunse: alzati. Uscì dicendo forte, in tono lieto: lascio la porta aperta. Il generale d'Hubert fece un passo verso il divano, ma allora Adèle si alzò. E questo movimento lo fece fermare di botto. Pensò: stamattina non mi sono lavato. Devo avere l'aspetto di un vecchio vagabondo. Sono tutto sporco di terra sul di dietro del cappotto e ho gli aghi di pino nei capelli. Pensò che la situazione richiedeva molta circospezione da parte sua. Sono molto dolente, mademoiselle, cominciò titubante, ma non continuò la frase. Seduta sul divano, la fanciulla aveva le guance insolitamente rosee e i capelli di un biondo lucente le ricadevano sulle spalle. Uno spettacolo del tutto nuovo per il generale. Passeggiò per la stanza e, guardando fuori dalla finestra per sicurezza, disse con accento di sincera disperazione: ho paura che debba credere che mi sia comportato come un matto. Poi si voltò e vide che lei lo aveva seguito con gli occhi. Né li abbassò incontrando il suo sguardo. E anche l'espressione del viso fu nuova per lui. Era, si sarebbe potuto dire, trasformata. Quegli occhi lo guardavano con grave pensosità, mentre le linee squisite della bocca sembravano suggerire un sorriso contenuto. Questo cambiamento rendeva la sua bellezza trascendentale molto meno misteriosa, molto più accessibile alla comprensione di un uomo. Una sorprendente serenità di spirito pervase il generale, e persino una certa scioltezza di modi. Camminò per la stanza con lo stesso eccitato piacere col quale avrebbe affrontato una batteria che vomitasse morte, fuoco e fumo. Poi si fermò con occhi sorridenti davanti alla fanciulla, il cui matrimonio con lui, la settimana successiva, era stato con tanta cura predisposto dalla saggia, dalla buona, dall'ammirevole Léonie. «Ah, mademoiselle», disse con tono di cortese rammarico, «se soltanto potessi essere sicuro che non è venuta qui stamane facendo 2 miglia di corsa semplicemente per affetto verso una madre». Imperturbabile, ma trepido nell'intimo, attese la risposta, che venne con un timido mormorio, le palpebre abbassate con un effetto affascinante. «Non deve essere méchant come stato pazzo». Allora il generale d'Hubert si precipitò verso il divano con un'aggressività che nulla avrebbe fermato. Il sofà non era nell'esatta direzione della porta aperta. Tuttavia, Madame Léonie, che tornava avvolta in un leggero mantello, portando sul braccio uno scialle di merletto destinato a nascondere la compromettente capigliatura di Adèle, ebbe una fugace visione del fratello inginocchiato che si stava rialzando. «Su, andiamo, cara bambina!» gridò dalla porta. Il generale, recuperata la piena padronanza di sé, mostrò la prontezza di un ufficiale di cavalleria pieno di risorse e il tono perentorio di un condottiero di uomini. «Non vorrai che scenda a piedi sino alla carrozza», disse con indignazione. «Non ce la fa, la porto giù io». E ce la portò lentamente, seguito dalla sorella rispettosa e stupefatta. Poi risalì come un turbine a lavarsi tutte le tracce della notte d'angoscia e del mattino di guerra e ad indossare l'abito di gala di un conquistatore prima di correre all'altra casa. Non fosse stato per quello, il generale d'Hubert si sarebbe sentito capace di salire a cavallo e inseguire il suo ex avversario semplicemente per abbracciarlo nell'eccesso della sua felicità. «Devo tutto questo a quello stupido animale», pensava. «Mi ha fatto capire in una mattina quello che forse mi sarebbero occorsi anni per scoprire, sciocco e timido come sono. Non ho la minima fiducia in me stesso. Un perfetto codardo. E lo chevalier? Caro vecchietto. Il generale non vedeva l'ora di abbracciare anche lui. Lo chevalier era a letto. Per parecchi giorni stette assai male. Gli uomini dell'impero e le fanciulle di dopo la rivoluzione erano troppo per lui. Si alzò il giorno prima delle nozze e, dato che era curioso di natura, prese in disparte la nipote per parlarle con calma. Le consigliò di farsi dire dal marito la vera storia di quella questione d'onore, le cui esigenze, così imperative e tenaci, le avevano fatto sfiorare la tragedia. «È giusto che la moglie sappia tutto, e fra un mese circa sarà per te il momento giusto per sapere da lui tutto quel che vorrai, mia cara bambina». Più tardi, quando la coppia venne a far visita alla madre della sposa, Madame la Générale d'Hubert comunicò al diletto zio la vera storia che senza difficoltà alcuna si era fatta raccontare dal marito. Lo chevalier ascoltò sino alla fine con profonda attenzione. Fiutò una presa di tabacco, ne scosse via i granelli dallo sparato della camicia e chiese calmo: «Ed è tutto qui?» «Sì, zio», rispose Madame la Générale sgranando i begli occhi. «Non è buffo. C'est insensé pensare di cosa sono capaci gli uomini». Commentò il vecchio émigré. «Dipende quali uomini. I soldati di quel Bonaparte erano dei selvaggi. E insensé. Come moglie, mia cara, tu devi implicitamente credere a tutto quello che dice tuo marito». Ma al marito di Léonie lo chevalier confidò la sua vera opinione. «Se quella è una storia che l'amico ha inventato per la moglie, e per di più durante la luna di miele, può star sicuro che nessuno saprà mai il segreto di questa faccenda». Parecchio tempo dopo, il generale d'Hubert stimò giunto il momento e propizia l'occasione per scrivere una lettera al generale Ferraud. Questa lettera iniziava negando ogni animosità. «Io non ho mai», scriveva il generale barone d'Hubert, «desiderato la tua morte per tutto il tempo della nostra deplorevole contesa. Permettimi di restituirti a tutti gli effetti la vita che ti avevo confiscata. È decoroso che noi due, che siamo stati compagni in tanta gloria militare, dobbiamo essere amici agli occhi del mondo». La stessa lettera conteneva anche una notizia di indole familiare. Appunto in riferimento a quest'ultima, il generale Ferraud, da un piccolo villaggio sulle rive della Garonne, rispose nei seguenti termini: «Se uno dei nomi del tuo bambino fosse stato Napoleone, o Giuseppe, o persino Gioacchino, avrei potuto congratularmi con te per il lieto evento con più cuore. Siccome hai stimato bene di dargli i nomi di Charles Henri Armand, rimango fermo nella mia convinzione che tu non hai mai amato l'imperatore. Il pensiero di quel sublime eroe incatenato a una roccia nel mezzo dell'oceano selvaggio rende la vita così scarsa di valore che con vera gioia riceverei il tuo ordine di farmi saltare le cervella. Il suicidio, ritengo, mi è vietato dall'onore, ma tengo una pistola carica nel cassetto». Madame la Générale d'Hubert alzò le mani disperata dopo aver scorso quella risposta. «Vedi? Non vuole riconciliarsi», disse il marito. «Bisogna che mai, a nessun costo, riesca a sapere da dove arriva il denaro. Non sarebbe bello, non lo sopporterebbe». «Sei un bravo uomo, Armand», disse Madame la Générale con stima. «Mia cara, avevo il diritto di fargli saltare le cervella, ma siccome non l'ho fatto, non possiamo lasciarlo morire di fame. Ha perso la pensione ed è assolutamente incapace di fare qualsiasi cosa al mondo per se stesso. Dobbiamo prenderci cura di lui in segreto sino alla fine dei suoi giorni. Non devo forse a lui il momento di maggiore estasi della mia vita? Ah, 2 miglia di corsa per i campi. Non potevo credere alle mie orecchie. Se non fosse stato per la sua stupida ferocia, mi sarebbero occorsi degli anni per scoprirti. È straordinario come, in un modo o nell'altro, quell'uomo sia riuscito a legarsi ai miei sentimenti più profondi».
Buongiorno, sono Andrea Cortellessa. Quello che avete appena finito di ascoltare era The Duel, il duello, i duellanti, di Joseph Conrad. Oltre allo spettro di un grande romanzo storico mai scritto, come si diceva prima, si può considerare questo racconto, romanzo breve, come capitolo di un'ossessione, un mito personale, che i lettori di Conrad ben conoscono, quella del doppio. Due anni dopo la pubblicazione del duello, nel 1910, Conrad pubblica infatti The Secret Sharer, il compagno segreto, nel quale più evidentemente la contrapposizione fra i due personaggi assume aspetti di fantasmatica segreta identità. La graduale identificazione tra l'innominato capitano di prima nomina e il clandestino Leggat allude al vero segreto che li accomuna. Leggat è l'ombra che divide in due l'anima del capitano. I due sono uno solo e il giovane protagonista può riprendere il mare solo dopo che quel mare ha misteriosamente ringhiottito il suo compagno segreto. To share significa condividere. Anche The Duel allude spesso a una segreta attrazione. Prima è Feroz che si accanisce a mantenere parallele le vite dei due contendenti, perché solo restando pari grado entro l'armée è a loro consentito sfidarsi a duello. Poi però è Dubert che a sorpresa e con motivazioni che appaiono anche a lui in genere così freddo e analitico, perfettamente irrazionali, salva la vita per ben tre volte al suo nemico giurato. Prima all'indomani della restaurazione togliendolo dalle liste di proscrizione di Fouché. Poi nell'ultimo scontro risparmiandogli il colpo di pistola fatale. Infine salvandolo dalla miseria e dalla fame. Dobbiamo prenderci cura di lui in segreto fino alla fine dei suoi giorni, dice Dubert a sua moglie. Un segreto che resterà tale appunto anche all'orgoglioso Feroz. Come ha scritto un po' junghianamente Mario Currelli, solo dopo che ha impedito a Feroz di nuocergli, e solo dopo che così ha troncato il filo segreto che li ha legati, Dubert è pronto a conoscere la donna, e infatti si sposa, avendo raggiunto, seppur tardivamente, l'integrazione cosciente della sua personalità. Conrad in questo senso non manca di strizzare l'occhio al lettore. Napoleone viene infatti definito l'altro, The Other, con la maiuscola. E uno dei titoli ai quali stava pensando, per quello che diverrà poi The Secret Sharer, era proprio The Other Self, l'altro se stesso. Ma il fatto che The Other sia un'entità storica come Napoleone deve forse metterci in guardia da questa interpretazione in fondo così lineare. L'alterità del corso è quella di un usurpatore. Così lo definisce sprezzante il padre della fidanzata di Dubert, l'aristocratico in disgrazia Valmassig. È un fondo oscuro, una forza sovvertitrice, primigenia, che si è sollevata, turbando per sempre gli eleganti, freddi, razionali equilibri dell'Europa Ancien Régime. Napoleone è uscito dal nulla. Napoleone è un fantasma. È un uomo che non esiste. A distanza di pochi anni dalla sua fine, infatti, si moltiplicano in tutta Europa fantasiose narrazioni, oggi le chiameremmo leggende metropolitane, secondo le quali in realtà l'imperatore non era mai esistito. Ed è proprio in questo modo che Valmassig e Dubert definiscono, a più riprese, Feroz e i suoi spettrali seguaci, gente che non esiste. Una formula di disprezzo sociale, certo, quella con cui i due aristocratici designano i due poveracci, i va-nu-pieds, gli scalcagnati, che al sogno della rivoluzione si ostinano a credere. Ma ci dice qualcosa in più. Infatti, su un altro piano del racconto, Dubert è esattamente come Feroz, è un suo pari o appunto, se si vuole, un suo doppio. Come lui, in mezzo alla bufera di ghiaccio della campagna di Russia, ha militato nell'Escadron Sacré, un battaglione composto da ufficiali di tutte le armi che non avevano più truppe da comandare. È stata l'unica volta quella che la loro vicinanza non si è colorita di ostilità. Hanno combattuto fianco a fianco in condizioni disperate, hanno condiviso lo stesso moschetto, lo stesso bastone. Quello squadrone maledetto, sepolto dalla neve della steppa, Conrad lo definisce un ammasso di scheletri, una marcia macabre di cadaveri arrancanti verso una tomba remota. Il vero motivo per il quale Dubert e Feroz non possono fare a meno l'uno dell'altro è che entrambi sono fantasmi. I loro scontri ricordano quelli dei guerrieri delle saghe nordiche, i berserkir, che continuavano a combattere anche dopo la loro morte. Sono morti perché a essere estinti sono i loro rispettivi valori. Per Feroz, quelli della rivoluzione. Per Dubert, quelli dell'ordine che proprio la rivoluzione ha annientato. Ma soprattutto, nel mondo quieto e borghese che si prospetta per entrambi, l'uno accanto alla sua dolce sposina bionda, l'altro a invecchiare fra i cimeli di guerra, a morire per sempre, è il sogno di una giovinezza sregolata, affidata agli istinti vitali e all'energia primitiva dell'onore. Se ne rende conto Dubert al ritorno del suo ultimo scontro con Feroz. Passato definitivamente il pericolo, la vita, scrive Conrad, appariva ora priva di ogni incanto, e questo proprio perché priva anche di minaccia. Del resto, a un fantasma, a un berserkir, al revenant di un'esistenza fiammeggiante, la vita come la intendiamo noi deve apparire ben stinta, deve sembrargli un po' come la morte.
Roberto Pedicini ha letto I duellanti di Joseph Conrad, traduzione di Mario Currelli per Edizioni Rizzoli, postfazione di Andrea Cortellessa, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.